Le cose in comune.
Cose che abbiamo in comune sono 4850.
Buongiorno, ben trovati al sindaco di Latina Damiano Coletta. Buongiorno sindaco. E buongiorno all'assessore alle politiche giovanili e poi all'Europa Cristina Leggio. Buongiorno.
Buongiorno.
Per la prima volta qui con noi, perché oggi parleremo di un argomento che la interessa particolarmente, che ha presentato ieri in commissione, la mobilità sostenibile nel comune di Latina. Sindaco, reduce da un'influenza?
Ma sì, però durata fortunatamente poco, un giorno solo. So che invece è un'influenza che lascia un po' di strascichi, però insomma sto bene, grazie.
Ecco, faccio una domanda da medico, sì. Anche se sei cardiologo e non virologo. Vaccino sì, vaccino no?
Ma vaccino sì, ma rispetto al discorso influenzale o in generale?
Sì, no, sì, discorso sì. Influenzale
ma
poi anche
influenzale valgono le regole che sono sempre esistite, nel senso che le categorie a rischio
solo le categorie
è consigliabile,
a rischio.
Insomma, io poi non lo estenderei a tutti, perché poi di fatto un po' di sana resistenza individuale e fisiologica fa bene per le categorie non a rischio, ecco.
Bene, quindi vanno un po' stimolati gli anticorpi.
Esatto.
Va bene. Allora, ci sono tanti argomenti oggi sui quotidiani locali e io vorrei cominciare questa puntata proprio parlando anche con l'assessore Leggio parlando di mobilità sostenibile. Car sharing, taxi collettivi, insomma, ieri è stato presentato un progetto importante in commissione. Assessore, che cosa ci racconti di questo progetto? Come potrebbe cambiare la mobilità sostenibile a Latina? Un argomento di cui voi avete parlato molto anche in campagna elettorale.
Beh, senza dubbio è un pezzo di un percorso che riguarda un po' la revisione, la ripianificazione di tutta la mobilità del territorio, che comprende anche quello che adesso è in ridefinizione il bando per il trasporto pubblico locale. Però nello specifico della mobilità sostenibile noi siamo sicuri che sia necessario proprio un percorso di creazione di una nuova cultura della mobilità, che sia alternativa, che poi anche la richiesta del Ministero dell'Ambiente con questo bando, di creare una modalità alternativa all'utilizzo dell'automobile privata, una persona, un'automobile. Però detto così, diciamo, è bello, ma non funziona se non è accompagnato da un percorso di sperimentazione, ma anche di formazione che parta dalle scuole, dai giovani in particolare, proprio sull'utilità e anche sulla ricaduta poi ambientale di una modalità diversa di muoversi. E questo è un po' il senso e l'impostazione di questo progetto che abbiamo presentato insieme ad UNATI, quindi a un'associazione, diciamo, di privati che sono stati selezionati tramite evidenza pubblica, che va proprio nella direzione di costruire sul territorio una serie di interventi di sensibilizzazione, di accompagnamento, di crescita nell'ottica della mobilità sostenibile, anche di attraverso degli incentivi, quindi la possibilità soprattutto per i ragazzi che si spostano da casa a scuola con mezzi alternativi, sostenibili o alternativi condivisi di trasporto, possono, diciamo così, raccogliere dei punti che poi si trasformano in sostegno all'acquisto ad esempio dell'abbonamento. Per cui si tratta proprio di creare un sistema che non solo promuove, diciamo così, delle forme alternative, ma proprio accompagna la città nella sperimentazione, nella scoperta che, oltre ad essere utili, ripeto, sono anche buone per il territorio e per la salute.
Ecco, è un progetto che è stato presentato ieri al Ministero dell'Ambiente e ha un costo totale di 1.200.000 euro e viene cofinanziato dal Ministero e dal Comune. Leggo tra le particolarità, per esempio, ci sarà la possibilità per i ragazzi che prendono mezzi pubblici e che sono distanti dalla fermata dell'autobus, per esempio, di avere una bici pieghevole.
sì, saranno messe a disposizione un centinaio di bici pieghevoli che verranno affidate a quegli studenti che nel tragitto tra casa e scuola hanno magari degli spostamenti tra casa e la fermata dell'autobus e poi dalla fermata dell'autobus a scuola, o proprio tra casa e scuola, che sono scoperti dal servizio di trasporto pubblico e che possono essere in sicurezza invece superati, diciamo, queste distanze attraverso l'uso della bici. Come dicevo prima, ci saranno anche poi dei mezzi, diciamo, degli strumenti innovativi, che sono delle applicazioni che si scaricano sul cellulare, che sono in grado di rilevare il tipo di spostamento e con quale mezzo viene fatto, quindi gli studenti vengono monitorati anche nel cambiamento delle abitudini, e quelli che raggiungono un punteggio maggiore di sostenibilità, ripeto, possono mantenere l'utilizzo della bici, che altrimenti, se non è utile, passa ad un altro studente, e anche raccogliere punti che poi permetteranno, che poi non è una raccolta punti da supermercato, ma è il riconoscimento di un'abitudine positiva per la città e per i ragazzi stessi, e quindi poi questi si trasformano in incentivi, ripeto, soprattutto su sostegno all'acquisto degli abbonamenti per il trasporto.
Quindi è un sistema premiale in qualche modo, che incide in modo particolare proprio sui giovani poi, no?
Beh, è il cuore, diciamo, della sperimentazione. C'è anche un'altra parte importante che riguarda invece gli spostamenti legati al il punto di contatto tra stazione Q4, Q5 e ICOT, che è un altro settore abbastanza importante, al momento scoperto in parte dal servizio pubblico, però una fetta consistente del progetto ricade proprio sulle scuole, dagli istituti comprensivi alle scuole superiori, includendo anche l'università, sia per migliorare il servizio agli studenti, ma anche proprio per promuovere una modalità di movimento sostenibile, ripeto, e condiviso, perché anche questo è un aspetto molto incentivato dal bando.
Un'ultima cosa ti voglio chiedere, che riguarda il Pedibus, perché sì, se ne è tanto parlato anche con la scorsa amministrazione, è stato avviato tra l'altro un progetto, abbiamo visto questi bambini guidati appunto nei loro percorsi casa-scuola, però è un progetto totalmente fallito, diciamo.
Sì, però il Pedibus in sé non è una cattiva idea, funziona in tantissime altre città. Infatti, quando ci siamo, diciamo, approcciati alla preparazione di questa proposta progettuale, abbiamo fatto anche una ricognizione sul perché alcune attività non avevano funzionato, in particolare il Pedibus, e sono emersi principalmente due fattori. Uno è stato la copertura economica degli accompagnatori, diciamo così, il fatto che chi seguiva i ragazzi era retribuito, anche se con un piccolo rimborso, ma non c'era stato di fondo un lavoro con le famiglie, con i bambini, con la scuola, perché ci fosse questo passaggio culturale, perché il Pedibus diventasse un'abitudine buona all'interno proprio del sistema famiglia, genitori, scuola. Quindi, finito la parte di copertura finanziaria prevista dal progetto, è decaduto il progetto stesso, e poi è stata lamentata una scarsa comunicazione, una scarsa informazione, almeno questi sono i dati che abbiamo raccolto. Quindi il Pedibus non viene inserito all'interno di questo progetto come azione da finanziare, ma viene inserito tra le attività da promuovere all'interno delle scuole attraverso l'istituzione di una figura che si chiama Mobility Manager, cioè che è il referente all'interno dell'ente, in questo caso della scuola, proprio della mobilità e degli spostamenti, che, lavorando in un percorso di partecipazione con le famiglie, con i bambini, con gli stessi insegnanti, potrà costruire questo, diciamo, così come poi principalmente nel Nord Italia sono volontari, genitori principalmente, che si organizzano in modo autonomo e a turno accompagnano i ragazzi a scuola.
Quindi un percorso un po' più lungo, ma con qualche possibilità di riuscita in più, proprio per quest'opera di sensibilizzazione che sarà fatta a scuola.
Beh, che soprattutto dove si avvia un percorso innovativo, anche in cui si vuole modificare un'abitudine, come nel caso della mobilità, il percorso deve essere necessariamente lungo, deve passare per un processo di partecipazione e di condivisione anche delle decisioni e della programmazione, altrimenti funziona per un po' di tempo, ma se non c'è una partecipazione proprio corresponsabile di tutti gli attori, insomma, finisce nel momento in cui il finanziamento decade.
Chiarissima l'assessore o assessora, come piace,
assessora, sì.
Cristina Leggio. E io volevo chiedere ora al sindaco di Latina qualcosa sulla gara del trasporto pubblico, perché ieri gli autisti dell'ATRA l'hanno scioperato, hanno manifestato sotto il comune, sono stati poi ricevuti dall'assessore Gianfranco Buttarelli e dal presidente della commissione Francesco Giri. Si è trovato un accordo, ma che cosa prevede il nuovo bando e perché protestavano gli autisti del trasporto pubblico? Perché se è vero che la mobilità sostenibile è importante e fondamentale, è altrettanto vero che una città come la nostra, una città capoluogo di provincia senza trasporto pubblico, è una città a metà.
Sì, è importante confrontarsi, forse era mancato questo momento di confronto ed è stato giusto farlo. In sostanza il timore dei lavoratori era intanto quello della garanzia anche del posto di lavoro in funzione della nuova situazione del bando, e su questo la salvaguardia del posto di lavoro, che è un tema ricorrente che riguarda anche la situazione dei rifiuti, ovviamente cerchiamo di tutelare nei limiti della legittimità la salvaguardia dei posti di lavoro. L'altra criticità segnalata è la fatiscenza dei mezzi e quindi le condizioni inadeguate in cui si trovano poi di fatto a lavorare. Su questo purtroppo dobbiamo fare i conti sempre con i conti, e quindi la criticità che viene segnalata è una criticità che poi di fatto si riversa anche sull'utenza e sulla quale poi di fatto dobbiamo trovare una soluzione compatibilmente con le risorse. Si sono dati un appuntamento da qui a un mese per rifare il punto della situazione, quindi da questo incontro si è creato un rapporto che consenta di avere una sorta di monitoraggio periodico della situazione, quindi è importante in democrazia confrontarsi e ascoltarsi.
E allora ci fermiamo solo qualche minuto per dare la linea alla pubblicità, torniamo tra pochissimo, torneremo ovviamente a parlare ancora con il sindaco di Latina Damiano Coletta nelle cose in comune, ma ascolteremo anche qualche bella canzone.
Di sconti al Carrefour Market 30, 40, 50%. Pepsi B-Pack da 1,5 litri 1,69 euro.
Carrefour, ti adoro.
Tutto cambia, passa, ma 100 lire resta. Da sempre 100 lire ad Anzio. Veste giovane con le migliori marche. In via Gramsci ad Anzio. 100 lire.
100 lire outlet. In via Cavour 4 a Nettuno.
Vesti giovane. Vesti 100.
Latticini Francia, da sempre fior di mozzarelle, bio, di bufala, yogurt, ricotte burro, formaggi e fior di pizza Francia. La pizza margherita fatta come la vogliono gli italiani, cotta su pietra e rifinita a mano con solo mozzarella Francia. Latticini e prodotti Francia, nei migliori negozi della tua città.
Luna.
Le cose in comune.
Cose che abbiamo in comune sono 4.850.
Torniamo in studio con il sindaco di Latina Damiano Coletta, con l'assessora Cristina Leggio, per parlare ora di rifugiati. E scontro sui numeri, così scrive Latina Oggi, parlando appunto di alcune affermazioni dell'assessore ai servizi sociali Patrizia Ciccarelli. Secondo l'assessora tutto rientra nella norma e non c'è alcuna emergenza sul numero dei migranti ospitati, ma l'esponente dell'opposizione Nicola Calandrini dice: la Ciccarelli sbaglia, abbiamo il doppio degli stranieri previsti dal programma a cui abbiamo aderito. Allora, scontro sui numeri. Gli immigrati, la popolazione migrante, i rifugiati sono un problema per Latina. Quanti ne accogliamo? Quali sono le prospettive? Quali sono le problematiche che hanno creato, se ne hanno create?
Ma su questo tema in effetti bisogna avere molta, molta attenzione, perché si rischia di creare una comunicazione non corretta. Allora, vediamo di stabilire e chiarire anche i termini di certi acronimi. Cos'è il progetto SPRAR e cos'è l'accoglienza della prefettura? Il progetto SPRAR, l'acronimo sta per Sistema di Protezione e Asilo per i Rifugiati. In sostanza è un progetto ministeriale in cui vengono erogati dei fondi ai comuni che aderiscono a questo progetto, che in sostanza consente ai rifugiati di avere una sorta di inclusione nell'ambito del comune che entra in questo progetto, e quindi è un qualcosa che prevede un inserimento di fatto, no? nel tessuto sociale, economico del comune. C'è un tetto che non deve essere superato.
È stato superato a Latina?
Non è stato superato, anzi è al di sotto del tetto, e quindi già questo è un dato. Sono, mi sembra, 81 nell'ambito del comprensorio di Latina, e su questo con altri comuni si sta invece cercando di incentivare eventualmente questo tipo di progetto. Altro invece è la prima accoglienza da parte della prefettura, che viene fatta su indicazione della prefettura, che viene fatta nella situazione di fatto di emergenza. Le varie prefetture, e questo è un problema che investe tutta l'Italia in conseguenza del non accordo che è stato fatto con l'Unione Europea, gli viene comunicato alle prefetture di accogliere X rifugiati in un arco temporale molto ristretto, per cui la prefettura ha il compito di distribuirli nell'ambito della provincia secondo quote di ripartizione. Noi probabilmente a questo punto siamo leggermente al di sopra, ma essendo il capoluogo di riferimento, intanto ci siamo opposti all'idea di fare un centro di prima accoglienza, diciamo una sorta di hub, o come dire, insomma un centro in cui essendo capoluogo vengono smistati tutti qui e poi nel tempo vengono poi indirizzati negli altri comuni della provincia. Su questo ci siamo opposti, perché ritenevamo che non fosse in questo momento diciamo che non fossimo pronti e non fossimo neanche d'accordo, e l'altra diciamo posizione che abbiamo fatto è che volevamo evitare che fossero tutti accolti in un'unica zona, ma distribuiti in sostanza a macchia di leopardo. È una realtà con la quale dobbiamo fare i conti, e ci si può opporre fino a un certo punto. Adesso ho promosso insieme alla presidente della provincia della Penna un incontro con tutti gli altri sindaci dei comuni interessati, perché tutti stanno cercando di dare una mano, ognuno nella quota relativa, e quindi a noi la quota che ci spetta è quella in qualità di capoluogo di provincia e di un comune che ha 125.000 abitanti. Fa parte, io credo, delle regole della sensibilità e della solidarietà cui ho fatto appello, ma compatibilmente poi con la capacità comunque di accoglienza, la capacità di assorbimento, insomma, che ha comunque dei limiti, e che se sono stati lievemente superati nell'ambito dell'accoglienza, nell'ambito del rapporto con la prefettura, è proprio perché c'è un rapporto di collaborazione in questo momento, ma magari nell'arco di un mese può darsi che la quota si abbassi. Quindi non vedo in questo momento nessuna situazione di allarme. Ci tengo anche a dire che è stata fatta una polemica anche inadeguata e spropositata su Latina Scalo, dove si è paventato un centro di accoglienza che in questo momento non è previsto, quindi io non so cosa ci sia stato dietro questa falsa notizia, che poi cui ha fatto seguito, diciamo, anche striscioni dai quali prendo le distanze, e mi auguro prendano le distanze le persone di buon senso.
Scrive Calandrini una nota che è arrivata ieri nelle redazioni: abbiamo chiesto al sindaco Colletta di riferire in consiglio comunale la sua idea di accoglienza e come intenda muoversi per l'immediato futuro, se intende aderire al doppio canale e far arrivare in città altri profughi. È certamente libero di farlo, ma deve dirlo chiaramente in modo pubblico, è una questione di trasparenza e di regole. Se ne parlerà in consiglio comunale?
Ma sì, eventualmente se ne parlerà anche in consiglio comunale, non c'è nulla da nascondere, insomma, non mi sembrano parole un po' espresse un po' con violenza. Non credo che ci sia alcun intento di nascondere nulla. I dati sono dati che sono in possesso della prefettura, sono periodicamente aggiornati. Vi ripeto, ieri proprio ho incontrato la Della Penna, ma era una cosa che già ci eravamo detti qualche giorno fa, e insieme ci siamo ripromessi di fare comunque un incontro informale con gli altri comuni, proprio per confrontarci su questa esperienza e su come diciamo gestire questa distribuzione. Vi ricordo anche che esistono comuni virtuosi come il comune di Riace, che addirittura sono riusciti a fare dell'accoglienza un bene virtuoso, quindi dobbiamo anche saper guardare le buone pratiche. Il sindaco di Riace, tanto per dire, rientra tra le 50 persone più famose al mondo proprio per questa sua, per aver reso, diciamo, in positivo questa esperienza. Adesso qui non c'è nulla di drammatico, l'importante è essere sempre corretti nell'informazione e nella comunicazione. Non mi riferisco alla stampa, mi riferisco poi a chi fa affermazioni occupando ruoli, diciamo, nell'ambito dell'amministrazione.
E allora questo è il momento di una bella canzone della tua playlist, sindaco.
Bene, sì, ho scelto proprio in tema una canzone che mi sta molto a cuore e che, ecco, dedicherei in questo momento a tutti i cittadini di Latina, perché la città di Latina è sempre stata una città solidale.
Mio fratello, che guardi il mondo e il mondo non somiglia a te. Mio fratello, che guardi il cielo, cielo non ti guarda.